Passo a un altro punto che mi sta molto al cuore, è legato ai precedenti, ma ve lo do per punti, così poi lo possiamo riprendere nella nostra discussione pomeridiana. La fedeltà al concilio, e aggiungo la difesa del concilio. Io credo, cari amici, che dobbiamo farci carico, tutti, non solo della fedeltà al concilio, ma della difesa del concilio, perché nella Chiesa riemergono spontaneamente tendenze, idee, modi di pensare che sono contro, che sono fuori, che sono prima del concilio. E allora si dice, e lo si dice anche a livello di magistero, il concilio non cancella, non ha cancellato il magistero precedente. Io ricordo una volta in una conferenza che feci, si alzò un giovane: perché c'è il concilio, c'è la dignitatis umanae, ma c'è anche il sillabo, e sono sullo stesso piano del magistero della Chiesa. No, non si può dire così. Certo che c'è il sillabo nella storia della Chiesa, ma c'è un pensiero, un magistero che ha interpretato, che ha sviluppato e che è arrivato alla dignitatis umanae. C'è tutto nella storia della Chiesa, ma c'è una storia, c'è uno sviluppo. Il concilio non cancella il passato, ma lo interpreta, e non si chiude al futuro addirittura. Non è detto che il concilio sia l'ultima parola, perché lo Spirito continua a parlare, e questo l'ha detto Gesù, se non ricordo male, nel discorso che riporta Giovanni, nel discorso legato all'istituzione dell'Eucaristia: lo Spirito vi insegnerà altre cose. E allora bisogna vivere questa disponibilità a una Chiesa che cresce, che matura, e bisogna difendere il concilio, e difenderlo dentro, difenderlo nella fedeltà, non con la contestazione. La contestazione che abbiamo tutti conosciuto negli anni del post-concilio non ha aiutato il consolidamento delle novità portate dal concilio, non l'ha aiutato. Io avevo tanti amici, per certi aspetti sono stato anch'io un contestatore, quando nel 74 fui fra i promotori del no nel referendum sul divorzio, non perché non credessi all'indissolubilità, ringraziando Dio una famiglia con 5 figli, ma perché mi sembrava un'imposizione l'idea che a livello di diritto civile si dovesse imporre un modello così alto come quello che viene dalla tradizione cristiana, come quello che fa parte della nostra fede. Ma però dico adesso, ripensando quegli anni, la contestazione non aiuta. Occorre vivere un'obbedienza in piedi, l'immagine di von Grieve ripresa tante volte da Don Milani: obbedire in piedi. Obbedire in piedi vuol dire obbedire con una partecipazione diretta, e von Grieve diceva obbedire in piedi per servire meglio. Non obbedire passivamente, in ginocchio, con senso di sudditanza, non sudditi, ma cittadini della Chiesa. La Dei Verbum e la Lumen Gentium sono i fondamenti della rivoluzione che il Concilio ha portato. La Dei Verbum vuol dire la Bibbia, la lettura storico-critica della Bibbia, che è quella che permette di vivere la fede in quel modo a cui accennavo, e la Lumen Gentium, l'appartenenza alla Chiesa come popolo di Dio, che vuol dire partecipazione attiva. Qualche cattolico pensa, io ho degli amici che me lo hanno detto, me l'hanno ripetuto: ma perché ti occupi tanto della Chiesa, della gerarchia? Perché ti interessa la posizione del Papa, la posizione dei Vescovi, il magistero? E c'è qualcuno che arriva a esprimere questo pensiero in termini drastici, direi quasi polemici: lascia che i morti seppelliscano i morti. C'è qualcosa nella Chiesa che deve morire, un modo di intendere l'autorità che deve morire, che deve scomparire. Lascia che i morti seppelliscano i morti. Io resto convinto della necessità che ci occupiamo della Chiesa, perché nonostante tutto, nonostante tutti i tradimenti, e non parlo dei secoli recenti, parlo dei secoli più antichi, ci sono secoli terribili nella storia della Chiesa, nonostante tutti i tradimenti, la Chiesa rimane l'elemento portante, almeno un elemento portante, la Chiesa gerarchica, la Chiesa del Papa, la Chiesa che sta in Vaticano, rimane uno degli elementi portanti di quella storia di fede della quale mi sento partecipe. Non posso prescinderne. E a questa convinzione mi incoraggia la testimonianza data da tanti uomini di fede intensa, di fede profonda. Parliamo di Rosmini, ma penso di recente, anche perché sono personaggi che ho studiato, di cui mi sono occupato, Dossetti, il quale passa dalla rivoluzione politica alla rivoluzione nella Chiesa e fallisce in entrambe. Penso allo Sturzo dell'esilio, mi è capitato di leggere gli scritti dell'esilio di Sturzo, le sue lettere dall'esilio bellissime, in cui Sturzo, quest'uomo che ci siamo portati a vedere sempre nella sua dimensione politica, perché è un grande politico, il quale approda alla fine della sua esperienza di esule alla esigenza della riforma della Chiesa, perché non ci può essere vera democrazia se non c'è prima riforma religiosa, un modo di intendere la vita religiosa adeguato alle responsabilità che la democrazia richiede. E allora credo che ce ne dobbiamo occupare. Come? Non lo so. Come si fa a aiutare la Chiesa alla riforma? Con testimonianze individuali? Qualche spazio ci può essere per iniziative di gruppo? Si può contribuire in qualche modo a sollecitare la riforma della Chiesa? Qualche spazio si è aperto certamente con il nuovo pontificato. Wojtyla è stato un grande papa e nessuno vuole mettere in discussione la sua grandezza, la sua dimensione planetaria, questo senso planetario che c'è nel suo pontificato, ma non c'è dubbio che ha portato a una identificazione papa uguale chiesa, o meglio chiesa uguale papa. E adesso, grazie al pontificato di Ratzinger, progressivamente ci stiamo liberando di questa identificazione. C'è un ridimensionamento della figura del papato, del papa. Un autoridimensionamento che mi pare un fatto altamente positivo. Ratzinger si stacca da questo modello. Ecco. Il dialogo ecumenico è certamente una condizione importantissima per la riforma della Chiesa. Senza dialogo ecumenico, se si arrestasse il dialogo ecumenico, si arresterebbe anche qualunque processo di rinnovamento della Chiesa cattolica. E certo, io ho accolto con un certo disagio la fusione delle due congregazioni, quella sul dialogo interreligioso e quella sul dialogo sulla cultura, no? Sapete che sono state unificate. E no, il dialogo interreligioso è altra cosa dal problema del dialogo culturale. E le altre religioni non sono, anche le altre religioni non cristiane, non sono soltanto fatti culturali, sono fatti religiosi, sono fatti che portano dentro di sé un'esperienza di Dio, del Dio unico e trascendente e misterioso. E allora ridurre a cultura questo, si può farlo, non lo so, l'ha deciso il Papa, ma certamente questo crea un disagio. Quale riforma nei contenuti? Che so, butto lì dei flash, la collegialità, il ripensamento del primato petrino. Qui c'è in questo piccolo libro di Enzo Bianchi, c'è questa domanda: è ancora possibile una Chiesa che sia presidio di autentico umanesimo, spazio di dialogo e di recupero di principi condivisi, luogo di confronto fra etiche e atteggiamenti individuali e sociali diversi? Ecco la riforma, le domande della riforma. La garanzia del rispetto della dignità della persona dentro la Chiesa, io non dico l'applicazione della democrazia alla struttura ecclesiastica, ma il rispetto dei diritti civili nei processi. I processi della Congregazione per la Fede, sapete che non prevedono diritto di difesa. Io quando ho letto la storia della condanna di quel gesuita, il Dupuy, quello che appunto aveva teorizzato che anche in altre religioni si può avere un'esperienza di Dio, che fu condannato dalla Congregazione della Dottrina della Fede preceduta da Ratzinger. E ho letto alcune modalità, ho saputo, ho visto alcune modalità di come si è proceduta alla condanna. Sono rimasto esterrefatto, allibito. Ma com'è possibile che dentro la Chiesa, che affonda la dignità, il cui messaggio fonda la dignità dell'uomo, proprio in ragione del suo rapporto con Dio, dell'essere creato a immagine di Dio, non si rispetti la dignità dell'uomo nel momento in cui si stabilisce una dialettica, in cui si stabilisce un confronto anche per arrivare alla condanna di un'opinione che si giudica errata? Com'è possibile che non si rispetti la dignità dell'uomo? Butto lì queste cose perché le sento. Garanzia di libera espressione di correnti di opinione. Mi ricordo Roger Aubert, questo grande storico della Chiesa, il quale diceva: nella Chiesa non c'è opinioni, non ci sono correnti di opinioni. E guardate, queste correnti di opinioni ci sono state, ricche. Nell'Ottocento, se andiamo a rifare la storia dell'Ottocento, della Chiesa nell'Ottocento, c'erano opinioni, c'erano riviste che si discutevano fra loro. Non c'è più niente, c'è pochissimo. Pensate a che cos'è l'Avvenire. La tristezza di questo giornale della CEI in cui i cattolici non si possono confrontare. Questi problemi e poi tanti altri. Un po' un clima di fiducia, di attenzione al laicato, di fiducia nel laicato, non di parole, di dichiarazioni, ma di fiducia, non di manifestazioni, di incontri, di grandi convention in cui il Papa parla e il laicato ascolta, ma di occasioni in cui il laicato possa autenticamente esprimersi, per poi non dire tanti altri problemi. La questione dei matrimoni falliti, scusate, ma la disciplina canonica, così come è, fondata sulla nullità ex tunc, non regge di fronte alla psicologia moderna, non regge di fronte a niente. E perché il prete può fallire e restare nella Chiesa e avere i sacramenti e perfino risposarsi? Il religioso può fallire la sua vocazione e un laico che si è sposato non può fallire il matrimonio, come purtroppo accade oggi con frequenza crescente. Il dramma dei divorziati che non possono accedere ai sacramenti. E allora poi interviene la pastorale e il sacerdote buono, amico, che dice: ma no, tu sei in buona fede, non è colpa tua, tu puoi, senza scandalo, puoi andare ai sacramenti. E allora c'è un regime di doppia verità, c'è un'umane vite che si riporta all'insegnamento drastico, intransigente, sul problema della limitazione delle nascite. E poi c'è una pastorale indulgente che consente alle giovani coppie oggi, tutti lo sanno. Ma è possibile un regime di doppia verità? Non è possibile un regime di doppia verità nella Chiesa di Cristo. Occorre il coraggio della coerenza. E quello che la pastorale esige deve diventare in qualche modo pensiero riconosciuto. Scusate, io esprimo le mie convinzioni, non vorrei scandalizzare nessuno, e se qualcuno si scandalizza, mi chiedo scusa.